Buonasera. Avevo pensato di proporvi una preghiera di inizio, possiamo comunque recuperarla alla fine, ma visto il piccolo gregge che siamo, ho trovato una bella preghiera che è proprio quella del Pusillus Grex. Signore, noi non siamo molto numerosi, siamo diventati il tuo piccolo gregge. Sono sempre di meno quelli che ci ascoltano e quelli che si uniscono a noi. Il tuo nome lascia molti indifferenti, ma tu ci dici di vegliare, non perché la tua luce diventi occasione di rivalsa, come a dire, vedete che noi abbiamo ragione, noi siamo migliori di voi. Il piccolo gregge non detiene verità insolenti, ma conosce il suo pastore e non dubita del suo amore. Noi vegliamo per amore, o Signore, e che questo amore gioioso sia come un umile faro che i piccoli possano vedere. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'argomento che affrontiamo e approfondiamo questa sera è molto importante, in quanto se noi vogliamo aderire a Gesù Cristo abbiamo in qualche maniera l'obbligo di adottare anche la sua visione di Dio, la sua idea di Dio. Ora, noi ci rendiamo conto che tutti noi abbiamo già elaborato una certa idea di Dio, frutto probabilmente di ciò che abbiamo ascoltato da piccoli e poi da alcune elaborazioni che abbiamo fatto in seguito ad alcune esperienze, all'incontro con qualcuno, allo scontro con qualcuno, con qualche prete in modo particolare, siamo fatti delle idee di Dio. E allora vorrei incominciare proponendovi di fissare l'attenzione soprattutto su due idee, due rappresentazioni di Dio, che sono abbastanza frequenti e che sono entrambe sbagliate. Perché sbagliate? Perché non corrispondono alla rivelazione che Gesù ci fa di suo Padre. La prima idea è di un Dio intransigente, al quale non sfugge nulla e che interviene nella nostra vita sempre a gamba tesa, quasi godendo di mandarci dei castighi. Pensando a questo mi è venuto in mente un piccolo episodio della mia infanzia, quindi correva l'anno poco dopo le guerre puniche, e mentre andavo all'asilo una suora mi aveva detto una cosa interessante. Diceva: quando noi nasciamo l'angelo custode riceve in custodia un libro che ha tante pagine quante sono i giorni della nostra vita, e succede, dice, che quando tu commetti un peccato veniale, allora una piccola macchiolina si forma sulla pagina, sul foglio di quel giorno, che non impedisce di vedere, però non è una bella cosa, comunque si può leggere. Ma quando tu commetti un peccato mortale, si dicevano a noi che avevamo 5 anni, quando tu commetti un peccato mortale, allora tutta la pagina diventa nera. Quando poi andiamo dalla parte di là, dal Signore, alla fine della vita, l'angelo custode, per non farci fare brutta figura, strappa via tutte le pagine nere. Così siamo cresciuti con l'idea che saremmo andati in paradiso solo con le copertine. Questo Dio intransigente che non lascia passare nulla, che taglia le pagine della tua vita, da dove viene? È il Dio di cui ci parla Gesù? Oppure l'altra idea di Dio abbastanza frequente oggigiorno in modo particolare la cultura della New Age. L'altra idea di Dio è di un Dio fumoso, vaporoso, per cui sembra che basti accendere un po' di candele profumate, mettere una musica di sottofondo, sentire gli uccelletti che cantano e tu sei in rapporto col Signore. Su via. Da dove viene questo Dio così vaporoso? Oppure è considerato come un'energia vitale che ti fa alzare al mattino di buon umore? Ma è proprio questo il Dio di Gesù Cristo? La Bibbia, il Vangelo di Giovanni in particolare, ci dice che Dio nessuno lo ha mai visto. L'unico che ce ne può parlare, non per sentito dire, ma per esperienza personale, è suo figlio Gesù. Quindi tutto ciò che noi sappiamo di Dio deve essere filtrato, deve essere paragonato, confrontato con ciò che il Signore Gesù ci dice. Se no, vuol dire che ci stiamo inventando un Dio diverso da quello di Gesù. Dio è un mistero. Lo impariamo quando andiamo al catechismo da piccoli, siamo andati da piccoli, ci dicevano i misteri principali della nostra fede sono due: la Trinità e l'unità di Dio e l'incarnazione di Gesù. Allora, se è un mistero, ha bisogno di essere aggredito in maniera diversa da che se fosse un problema. Il problema è una realtà che ha bisogno della nostra ricerca, ha bisogno che noi facciamo delle ipotesi che verifichiamo poi con delle pratiche. Il problema suscita curiosità, suscita volontà di capire, e prima o poi il problema si risolve. La storia della scienza ce lo dice. Ma Dio non è un problema, non è una realtà che prima o poi si risolve. Dio è piuttosto un mistero, e il mistero non chiede curiosità, metodo di lavoro, ricerca, documentazione. Il mistero richiede accoglienza, fede, che è un'altra dimensione della conoscenza. È un atteggiamento di povertà. È per questo che qui nel foglio trovate citato un versetto del Vangelo di Matteo dove Gesù, rivolgendosi al Padre, lo prega in questa maniera: ti benedico, ti faccio i complimenti, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose, le cose che lui andava dicendo, ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Allora vuol dire che l'approccio alla realtà di Dio non è questione di scienza, di un sapere, è piuttosto questione di un sapore, di una capacità di assimilazione, di una empatia con la realtà divina, con la capacità di percepire in qualche maniera il contenuto più profondo, al di là delle parole. Ora, ci possiamo chiedere, se è vero che nessuno ha visto Dio e l'unico che ce ne può parlare per esperienza diretta è suo figlio, proviamo a vedere allora che cosa dice suo figlio di Dio. Cosa dice Gesù di Dio? Gesù arriva a dire una cosa molto impegnativa. Dice, rispondendo a Filippo, a uno dei suoi discepoli, che dopo che ha sentito Gesù parlare spesso del Padre, gli dice: mostraci questo Padre. E Gesù gli risponde: chi vede me, vede il Padre. È una dichiarazione importante, impegnativa. è il momento in cui il Signore si dichiara uguale a Dio. E allora è nel volto di Gesù, volto visibile del Dio invisibile, che noi possiamo capire qualche cosa del Signore. E che cosa vediamo in questo volto? Qui vi indico 4 o 5, forse 6 aspetti diversi, sui quali poi nel momento che verrà di riflessione personale, di preghiera, potete eventualmente ritornare e trasformare la lettura di queste citazioni in una preghiera. Vi suggerisco anche una preghiera, l'ho scritta anche nel foglio, da grazia da chiedere. Questa preghiera, molto semplice, è stata pensata da San Pietro Favre. Sappiamo che è uno dei santi favoriti del Papa Francesco e che era solito pregare in questo modo: Padre, in nome di Gesù, donaci lo Spirito. Oppure anche: Gesù, donaci lo Spirito perché possiamo conoscere il Padre. Allora, questa preghiera traduce la convinzione che il Signore lo conosciamo solo se si rivela, solo se Lui toglie il velo, si rivela a noi. Non possiamo aggredirlo, possiamo accogliere la sua rivelazione. Ecco allora in 5-6 punti, 4-5 che siano, qualche cosa di ciò che noi possiamo capire di Dio guardando Gesù. La prima cosa che capiamo è questa, che Dio ama per primo. Che cosa vuol dire questo, ama per primo? C'è un passaggio nel Vangelo in cui Gesù dice: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Che è un'espressione curiosa. Il Signore ogni tanto si permetteva di usare dei paradossi. Ma che cosa vuol dire diventare bambini? Non vuol dire certo tornare indietro. Qualcheduno magari ci starebbe a tornare un po' indietro, almeno di qualche decennio, ma non è quello che interessa. Diventare i bambini sono delle persone che noi amiamo prima ancora che esistano, prima ancora di sapere se saranno maschi o femmine, prima che imparino a restituirci l'affetto attraverso le moine, le risatine, i sorrisi. Sono delle persone amate prima che esistano i loro meriti. E allora questo è un insegnamento interessante. È un po' come se Gesù ci dicesse: Dio vi vuole bene come dei genitori vogliono bene a un bambino, prima che esistano i suoi meriti, semplicemente perché è figlio loro. Vuol dire che non ci vuole bene perché noi siamo buoni e siamo diventati amabili. Ci vuole bene in assoluta gratuità. È difficile che noi arriviamo a credere profondamente a questa affermazione. Perché ci viene sempre in mente che in fondo, di fronte al Signore, il suo amore ce lo dobbiamo guadagnare. E allora inventiamo una serie di cose da fare, di preghiere da dire, di formule da recitare, per essere sicuri che il Signore alla fine ci darà il suo amore. E Gesù dice che ci vuole bene prima che noi esistiamo. Ci dice anche, ricorda il Signore Gesù, ciò che già nell'Antico Testamento era una cosa molto chiara, e cioè che Dio ama come un padre, come una madre. E se avete la possibilità di andare a leggere quei capitoli di Isaia dal 43 al 49, trovate riportate delle espressioni proprie del linguaggio dei genitori: la madre che non può dimenticare il frutto del suo grembo, il padre che si disegna sulle mani la figura delle torri di Gerusalemme, la figura del figlio, Oggi forse più che disegnarsi sulle mani si mette nel portafoglio la fotografia. I giovani papà, una delle prime cose che ti mostrano nel cellulare sono le fotografie dei figli sulla neve. Oh, bellissimo. O anche nei campi, comunque, le foto dei figli. È una cosa bellissima. Pensare che il Signore si comporta alla stessa maniera. Ed è la prima cosa che Gesù dice di Dio Padre. Poi dice ancora che Dio Padre è colui che dà la vita, lo dice esplicitamente, come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche anch'io, dice, do la vita a chi voglio. E poi in quel bellissimo capitolo 6 del Vangelo di Matteo, Gesù dice, descrive la tenerezza di Dio nei confronti dei figli. Dice: Dio è colui che si prende cura di tutta la creazione, nutre gli uccelli, veste i gigli del campo. Ha una cura per la sua creazione con la passione di uno che l'ha vista nascere. E tanto più, dice, avrà cura di voi. Gesù arriva a usare un paradosso, un'esagerazione, che è proprio un genere letterario bellissimo. Dice: a Dio di voi non sfugge nulla, sa perfino il numero dei vostri capelli, che è evidentemente una maniera esagerata di esprimersi, per dire non gli sfugge nulla, siete sotto il suo occhio, a cura di te. Una delle più belle definizioni di Dio noi la troviamo nel libro della Sapienza, là dove si dice che Dio ama la vita. Pensate un po' che bella definizione. Dio ama la vita. E dice lo stesso libro della Sapienza che la morte non è stata inventata dal Signore, è stata inventata dalla nostra situazione di peccatori. Dio ama la vita. Ed è anche questa una bellissima definizione del Signore, una bellissima idea di Dio. Pensate quante volte abbiamo associato Dio a un'idea di disgrazia, di morte, di malattia. Ma sappiamo che il Signore di fronte alla malattia ha cercato di guarire tutte quelle che poteva. Non è la malattia che il Signore vuole, è la vita. È la vita piena, dice il Vangelo di Giovanni. Un'altra bellissima rappresentazione di Dio, Gesù ce la propone nella parabola che trovate nel Vangelo di Luca, il capitolo 15, che è la parabola chiamata del figlio prodigo, meglio sarebbe chiamarla del padre misericordioso. Quel padre di cui Gesù parla è l'immagine di Dio. Ed è un Dio che fa festa quando il figlio ritorna, lo aspetta, lo vede da lontano, vive per questo ritorno. Altro che uno che castiga, che tiene nota di tutto, anche delle macchiette più piccole sulle pagine. È un Dio che sa fare festa, organizza una festa enorme, ammazza gli animali ingrassati, chiede ai musici di fare festa, produce un vino straordinario. Lo dice anche Isaia, cibi succulenti, vini raffinati, perché la sua gioia è di vedere il figlio che ritorna. Se lo rivede davanti, ma il concio, lo lava, lo riveste dei vestiti principeschi. Questo Dio che fa festa quando noi torniamo da Lui, perché la conversione non è cambiare vita, la conversione è tornare dal Padre. tornare a casa dal padre. E immaginiamo che il Signore organizza una festa. Io immagino una cosa così, che ogni volta che ci confessiamo, il Signore organizza una festa. Poi c'è un altro aspetto che Dio, che Gesù rivela nel suo comportamento e che è pure molto importante, richiama anche dei testi più antichi, e cioè che Dio è interessato a stabilire un rapporto personale con l'uomo. La prima immagine di questo Dio interessato a stabilire un rapporto con l'uomo ce l'abbiamo nel libro della Genesi, quindi primissimo libro della Bibbia, dove in quella parabola che racconta la creazione si dice che Dio alla sera andava a passeggiare nel giardino terrestre per prendersi il fresco della sera. Bellissima questa immagine. Dio che passeggia e che va a cercare i suoi figli, che invece si erano nascosti dietro a delle foglie di fico. Deve essere rimasto deluso, insomma, lui voleva trovare due ragazzi giovani con cui fare quattro chiacchiere e se li ritrova nascosti. Perché? Perché avevano paura. La prima parola che l'uomo dice a Dio: ho avuto paura. E voi sapete che nel resto della Bibbia, per 365 volte, quasi una volta al giorno, viene detto non avere paura, non temere, non temete, non abbiate paura. È preoccupato il Signore che abbiamo paura di Lui. Quello che gli interessa è un rapporto fatto di amicizia, di trasparenza, in un certo senso di nudità, come Lui l'aveva pensato all'inizio. Non di orpelli, non di divise, non di maschere, ma di trasparenza, di gioia di vivere. E si vede anche lo stesso Gesù ha questa idea di che l'uomo deve essere un interlocutore nel suo dialogo, una persona adulta. Arriva il Signore a dire, il versetto lo trovate citato lì nel Vangelo di Luca, al capitolo 12, versetto 57, il Signore arriva a suggerire l'idea che noi dobbiamo essere autonomi nel nostro giudizio sui comportamenti e sulle scelte da compiere. Dice in quel versetto: perché non giudicate da soli ciò che è giusto? Abbiamo da parte del Signore, Lui guarda a noi con stima di persone adulte, con stima di persone che sono capaci di porsi di fronte a Lui come dei figli adulti. I figli adulti sono delle persone che non dipendono più dai genitori, ma che hanno con i genitori un rapporto che è fatto di tenerezza, di appartenenza reciproca, di solidarietà profonda, ma anche di reciproca autonomia. Ricordo l'osservazione di qualcuno che mi diceva molti anni fa, quando i temporali venivano giù durante l'estate dei monti e minacciavano le coltivazioni, si era sviluppato un sistema di difesa che mandava dei razzi all'altezza delle nuvole. Scoppiando, questi razzi causavano un grande calore, scioglievano la grandine, quindi pioveva ma non grandinava, quindi non rovinava. Allora, difendersi da un fenomeno naturale è andare contro la volontà di Dio? Dovremmo lasciare che i temporali facciano la loro strada? Il Signore ci dice di lavorare e di custodire il giardino. Il Signore ha stima della nostra capacità, della nostra autonomia, ha stima del nostro progresso. Il Signore ama la vita, ama il progresso. Le prime tre leggi che Gesù, no, che Dio ha lasciato nella Bibbia sono vivi, cresci e ama. E queste tre leggi sono universali e permanenti. Poi nell'ultimo paragrafo, nell'ultima freccetta di questa parte, trovate una serie di indicazioni che mettono in contrasto ciò che qualche volta ci è stato detto e ciò che invece Dio ci dice. Per esempio, ci è stato detto che Dio ci spia. Io mi ricordo una volta, ma molti anni fa, correva anno di nuovo, che con un gruppo di religiosi abbiamo fatto una gita. A quell'epoca avevamo tutti la veste e siccome la gita era da Gallarate fino a Ravenna, arrivati a un certo punto, come tutti i cristiani, anche noi avevamo bisogno di andare in bagno. E una truppa di 50 giovani preti, tutti con la veste, dove li metti? Non puoi andare in un bar, sennò intasi il bar, giustamente. Allora siamo andati nel seminario di quella città che stavamo attraversando. E io mi ricordo ancora oggi lo stupore che all'interno della porta dei bagni c'era scritto «Dio ti vede». No. Ma no, ma che gusti. Dio ci spia. Gesù ci dice che egli è un visitatore discreto. Il Vangelo di Giovanni dice: io sto alla porta, busso, se mi aprite, entro. Non viola l'intimità di nessuno, non entra a gamba tesa. Non è questo il Dio di Gesù. Ci hanno detto che Dio è lontano da noi e Gesù si rivela che Lui è così attento alla nostra realtà che dà il pane quotidiano ai Suoi figli, concede quanto chiedono. Dice: se lo chiedete in nome mio sarete esauditi, provvede agli uccelli del cielo e quanto più è attento ai Suoi figli. Ci hanno detto alle volte che Dio quasi si diverte a castigare. Invece una delle cose più belle che il Signore Gesù ci dice di suo Padre è che è colui che perdona. E ce lo dice attraverso l'atteggiamento di Gesù, che di fronte ai peccatori non fa nessuna indagine. Dice soltanto: vai in pace, non farlo più, perché questo che hai fatto è sbagliato. Non farlo più, ma vai in pace. Alzati, tirati su, cammina. Non gli dice anche vieni con me. Gli dice alzati, tirati su. Poi stai lì tutto chiuso dentro su te stesso, flagellarti a dire cose. Tirati su. Il Padre perdona i peccati. Isaia, in un'espressione molto bella, dice che Dio si butta i nostri peccati dietro le spalle, non li vede più. Siamo noi che ogni tanto non riusciamo a perdonarci e ritorniamo su quello che abbiamo fatto, quasi perché ci viene una masochistica idea che se noi siamo peccatori siamo i più peccatori di tutti i peccatori. Peccatori come me ce ne sono pochi, insomma. C'è un orgoglio nell'essere peccatore che non è sano. Oppure qualche volta ci dice che Dio ami soltanto i buoni. Dice: beato te che preghi tutto il giorno, ah tu sì, il Signore chissà come ti vuole bene, ma vuole bene anche a te, vecchio mio. Perché fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, non fa distinzione. è paziente come un contadino che scommette e ancora una volta ritenta con cima le piante che sono un po' stittiche, un po' rachitiche. E allora l'ultima parte della nostra riflessione, della nostra meditazione, potrebbe prendere un po' questo avvio. Ma se il Dio di cui mi parla Gesù è così, un padre così attento, così amante della vita, così incoraggiante, allora, da parte mia, che cosa dovrei fare? A parte il fatto che abbiamo bisogno veramente di chiedere il dono della fede per credere di più nel Dio di Gesù, di cui Gesù ci parla, e non nel Dio di cui altri ci parlano. Come è facile trasmettere un'idea diversa, sbagliata di Dio. Quando certi genitori di fronte ai loro bambini che incominciano a esplorare il proprio corpo in una dimensione assolutamente normale, il genitore o la genitrice agita il dito dicendo stai attento che poi il Signore se no ti fa... Da dove prendi questa idea di Dio? Perché chiamare Dio quello che è semplicemente la nostra proiezione, il nostro superio? Non nominare il nome di Dio in vano, dice il secondo comandamento. Allora cosa dovremmo fare noi? Chiedere questo dono, quindi ripetere quella preghiera che è messa all'inizio del foglio. Gesù, donaci lo Spirito perché possiamo conoscere il Padre. Poi il Signore ci dice che avrebbe molto piacere, come tutti gli innamorati, di avere il primo posto nel nostro cuore, che non significa che non abbiamo più nessun posto poi nel cuore. Lui vorrebbe essere il primo. Dice Matteo, mettete il Signore al primo posto, il suo regno, il resto vi sarà dato. Si aspetta che ricorriamo a Lui per ricostruire ogni volta il rapporto quando è rovinato dalla disattenzione, dalla pigrizia, qualche volta dalla protervia. Il Signore ci offre sempre un'altra chance. E quando San Pietro, sentendo questi discorsi di Gesù, gli dice «Vabbè, è vero che il Padre mi perdona sempre, ma io con mio fratello quante volte lo devo perdonare?» «Tante volte, vero?» E Gesù non gli dice «tante volte», gli dice «sempre». Offri sempre un'altra chance al tuo fratello, perché la preghiera che Gesù ci ha insegnato gli dice rimetti a noi i nostri debiti così come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Beh, noi lo sostiamo un poco in silenzio, una quindicina di minuti. E poi il padre Peppe ci aiuterà a riflettere un po' sul modo di pregare su questi temi.